Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Iniziamo oggi dal caso che ha travolto Maria Elena Boschi, ovvero il caso Unicredit Etruria. Un caso che è stato innescato da 66 parole nel nuovo libro di Ferruccio De Bortoli, dal titolo Poteri forti o quasi. Allora, quali sono innanzitutto le accuse rivolte alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei Ministri?
Sì, è uscito giovedì appunto questo libro di De Bortoli, che ricordiamo è l'ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, intitolato Poteri forti, in cui rivela che la Boschi nel 2015, quando era il ministro delle riforme, avrebbe chiesto a Ghizzoni, l'AD, amministratore delegato di Unicredit, che è la seconda banca più importante italiana, di valutare l'acquisizione di Banca Etruria, che sarebbe la banca di cui il papà della Boschi è vicepresidente, e da qui nasce appunto l'accusa di conflitto di interessi, perché un ministro che va a chiedere a un direttore di una banca di acquisire la banca dove lavora il padre o di famiglia, come la chiamano nei quotidiani italiani, insomma, esiste un conflitto di interesse.
Però Matteo, pare che questa accusa fosse contenuta in un capitolo senza che venisse dato grande rilievo a quello che si diceva.
Assolutamente, infatti inoltre De Bortoli ha detto che avrebbe ricevuto da terzi questa testimonianza, che non è stata raccolta direttamente, quindi non ci sono dati, o comunque non ci sono informazioni incontrovertibili o testimonianze di primo grado. La Boschi infatti ha smentito, ha detto no, io non ho mai chiesto a Ghizzoni di acquistare Banca Etruria, e ha detto sfido chiunque a dimostrare il contrario e sono pronta a querelare. Però dall'altra parte è interessante, tutti si chiedono come mai, proprio Ghizzoni stesso ha un silenzio finora potenzialmente eloquente. Ha detto io sarei disponibile a testimoniare in una commissione, però fino ad oggi non ha smentito e non ha neanche accusato, diciamo rimane in attesa.
Potrebbe essere lui la fonte quindi di Ferruccio De Bortoli?
Chi lo sa, beh, chiaramente i quotidiani italiani si stanno chiedendo questo, e ovviamente i quotidiani più nemici, se vogliamo, della Boschi o del PD, ad esempio Libero, ha detto chiaramente sì, Ghizzoni sa e andrà a testimoniare, farà cadere il governo. E infatti è proprio questo di cui si sta parlando, perché se la Boschi venisse smentita sarebbe sicuramente uno scivolone importantissimo per il governo e per Renzi, che fino adesso l'hanno difesa. Infatti il governo ha fatto quadrato intorno alla Boschi dicendo che la sua caduta sarebbe la fine dell'esecutivo, e Renzi ha detto che De Bortoli ha un'ossessione personale per lui e quindi sta cercando in tutti i modi di attaccarlo personalmente. Dall'altra parte tutte le opposizioni si sono scagliate ovviamente contro la Boschi e il governo e Renzi. Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni della Boschi e una commissione d'inchiesta sulle banche. Salvini e la Meloni hanno addirittura chiesto al governo una caduta del governo, dimissioni di Gentiloni, e anche a sinistra Bersani e l'MDP hanno detto che se non chiarisce la Boschi devono esserci dimissioni. Quindi sullo sfondo di tutto questo c'è, se vogliamo, la ricerca da parte delle opposizioni di una sorta di tempesta perfetta, quindi un caso specifico in cui potrebbe esserci la possibilità di far cadere il governo prima del tempo, in qualche modo mettendo in difficoltà il PD e Renzi, e quindi dando un vantaggio competitivo ai suoi avversari.
Matteo, ora cambiamo argomento e torniamo a parlare della questione rifiuti a Roma, sempre al centro di grandi dibattiti. Come sappiamo, nei giorni scorsi il PD ha lanciato il cosiddetto Ramazza Day, con volontari impegnati a pulire le strade della capitale mentre indossavano magliette gialle. Sentiamo come ha reagito Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle.
La città dai rifiuti l'ha ripulita l'AMA e ci sta lavorando ormai da un anno, da quando governiamo quella città, per i danni causati dal Partito Democratico. Ovviamente chi sporca pulisce, quindi ci fa piacere che il PD ci sia a Roma e stia dando un contributo, però ricordiamoci sempre che il problema della nettezza urbana a Roma è legato allo stato in cui sono le partecipate. È un onere nostro risolvere questo problema, un nostro dovere, è un impegno che abbiamo preso con i cittadini, però la regione dovrebbe collaborare e non lo sta facendo, perché abbiamo chiesto agli impianti regionali di ampliare la capienza visto che ce l'hanno e invece non l'hanno fatto. Poi alla fine hanno organizzato questa cosa delle magliette gialle, era anche ora che cominciassero ad espiare i loro peccati su Roma e iniziano a pulire Roma. Bene, li aspettiamo per i prossimi 20 anni, però, a meno che questo non sia solo uno spot elettorale.
E questo era il commento di Luigi Di Maio, appunto. Intanto la sindaca Virginia Raggi si scontra con la regione Lazio anch'essa. Il presidente della regione Zingaretti si schiera al fianco dei sindaci della provincia di Roma che non accettano che nei loro territori vengano realizzati impianti o discariche al servizio della città. Insomma, Matteo, che cosa sta succedendo?
Esatto, sta succedendo, c'è un bel caos in questo problema, in questa situazione. E ricordiamo tra l'altro che Zingaretti è del PD ed è per questo che Di Maio ha detto, ha creato un legame,
un rovesciamento delle responsabilità,
esatto, tra coloro che sono andati a pulire, a fare questo ramazza dei e la regione, perché dice è il PD insomma che è alla presidenza della regione e ha rifiutato le richieste di prendere parte dei rifiuti romani. Cosa sta succedendo? Succede che Roma produce oltre il 50% dei rifiuti del Lazio e ha una superficie comunale, questo è quello ovviamente su cui fa gioco Zingaretti, e presidente della regione, superficie comunale più grande d'Europa, pari a quella delle 8 maggiori città italiane insieme. Quindi ovviamente la regione Lazio e i comuni della provincia di Roma dicono: beh, i vostri rifiuti ve li tenete voi. Roma sicuramente sta soffrendo per la gestione dei rifiuti delle amministrazioni comunali precedenti, che non hanno saputo affrontare il problema, che hanno avuto collusione e corruzione incredibile all'interno dell'AMA, e questo è notissimo, niente di nuovo. La differenziata, e questa probabilmente è una conseguenza di questa gestione precedente, è una chimera. A Roma c'è il 42% dei rifiuti che vanno nella differenziata, mentre nei comuni virtuosi siamo oltre la soglia del 65%. Dall'altra parte non ci sono linee chiare, soluzioni chiare da nessuna parte. Grillo ha proposto un modello Barcellona con due separatori di immondizia ed è stato criticato su tutti i giornali italiani perché Roma ne ha già 4 di questi separatori. Sulla Stampa c'è un approfondimento interessante di Salvagiulo che spiega le diverse posizioni del Movimento 5 Stelle sul tema riguardo a proposte tecniche, quindi separatori, ecodistretti, gestione anaerobica dei rifiuti, che significa impianti che li trasformino in energia. Insomma, ci sono tutta una serie di proposte tecniche che non sono in fondo condivise dalla base del Movimento 5 Stelle e da diversi appartenenti, e quindi non si riesce a trovare una linea chiara. Dall'altra parte nemmeno il PD ha le idee chiarissime, a parte questa iniziativa diciamo elettorale di questo ramazza dei, non sono arrivate proposte. Renzi ha detto che il PD romano presenterà le proprie idee sulla gestione dei rifiuti dopo questa iniziativa, ma insomma ancora non sono arrivate. Il rischio a questo momento è che prevalga una logica un po' tribale in cui gli attivisti antidiscariche e vari politici locali non vogliono impianti a casa loro, quindi tutti rifiutano un impianto di gestione dei rifiuti, però da qualche parte devono andare, quindi il problema continua a sussistere.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne, e adesso andiamo a parlare del caso Serracchiani, di cui parleremo anche insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici tra poco al 1300 799 626. La presidente del Friuli Venezia Giulia, appunto Deborah Serracchiani del PD, ha diffuso un comunicato stampa in cui si diceva che la violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre, ma risulta socialmente e moralmente ancora più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza in Italia. Si trattava di un commento ad un episodio di violenza avvenuto a Trieste, di cui si è macchiato un richiedente asilo iracheno. Allora, si è scatenato un dibattito molto caldo in Italia su queste dichiarazioni. Possiamo riassumerlo?
Sì, ovviamente a sinistra le reazioni sono state, tra virgolette, di fuoco amico, cioè tutti si sono arrabbiati con la Serracchiani, a partire da i suoi, diciamo, compagni di partito del PD, l'MDP. Saviano, per esempio, ha detto Salvini saluta l'ingresso della Serracchiani nella Lega. In realtà la Lega ha detto qualcosa di diverso, perché Zaia ha detto: per me i delinquenti sono tutti uguali a prescindere dal colore della pelle. Quindi anche la Lega si è distanziata. Gli unici che hanno fatto una campagna a favore della Serracchiani sono stati i militanti di Forza Nuova, che hanno che è una formazione neofascista italiana, che ha detto la realtà è più forte di ogni ideologia buonista, quindi ha detto siamo d'accordo con la Serracchiani. In realtà la Serracchiani è stata anche difesa da Forza Italia, da Marini in particolare, che ha detto non è una posizione razzista, ma perché una violenza è sempre orribile, ma insomma ci vuole onestà intellettuale. Di cosa si tratta? La Serracchiani infatti non si è pentita e ha insistito su questa linea dicendo quando si parla di accoglienza dobbiamo mettere da parte le ipocrisie, se si vuole essere accolti bisogna rispettare le regole. Quindi lei dice che sostanzialmente rompe, diciamo, il patto sociale, il patto di accoglienza, se un immigrato o un immigrato irregolare comunque compie un atto di questo tipo. Perché lo ha fatto la Serracchiani? Perché ha fatto questa uscita? Diciamo che è in sintonia con il pensiero dell'italiano medio, se vogliamo. Italiano medio intendo quello che emerge dai sondaggi recenti. E gli italiani sono sempre più frustrati da questa diciamo incapacità di gestire dall'Italia e dall'Europa il grande flusso di migranti sul territorio italiano, e ovviamente vedremo sempre di più in futuro tutti i leader politici giocare su questo tema dell'immigrazione in maniera anche un po' populista. Quindi dando la colpa agli immigrati o attaccando gli immigrati per in qualche modo cercare un capro espiatorio per appunto far uscire l'ansia e la frustrazione dagli italiani. E ovviamente sappiamo che è un sentire che traspare sia a destra e sia anche sempre di più a sinistra. Quindi non ci stupisce che in questo momento anche alcuni esponenti politici di sinistra comincino ad avere posizioni anti-immigrati.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.